che la santità non è una eccezione ma dovrebbe essere una regola. Ha fatto più beati e più santi Papa Giovanni Paolo II, lui nel suo pontificato, che negli ultimi 400 anni della storia della Chiesa. Qualcuno lo ha criticato, tra virgolette, dicendo che li faceva un po' in serie, e invece ha voluto ricordarci quello che il Vaticano II ha dichiarato in una forma solenne nel documento più importante a Lumen Gentium, al capitolo quinto, quando si parla della chiamata universale alla santità. Cioè, tutti sono chiamati alla santità, non necessariamente alla santità degli altari, anche perché per diventare santi degli altari occorre tempo e occorrono anche un po' di soldi, intendetevi bene, non che bisogna pagare la santità, ma perché occorre tutto un processo, ascoltare i testimoni, ci sono delle spese vive, per cui non è così semplice diventare santi, no? Va bene, ma lasciamo perdere questo. Volevo ora dirvi qualche notizia, qualche informazione, anche perché è un Papa molto familiare, nel senso che ci ha accompagnato per un lungo tratto della nostra vita, e per i giovani, adesso non più, ma per i giovani è stato l'unico Papa. Quando parlavano del Papa avevano l'immagine solo di Giovanni Paolo II, adesso ne abbiamo avuto un altro e poi un altro ancora, e quindi abbiamo arricchito la nostra galleria di Papi, anche i più giovani hanno arricchito la galleria dei Papi. Ma il Papa dei Guinness, adesso vi dico alcuni dei Guinness, dei primati. Innanzitutto il lungo pontificato, che è il terzo nella storia dei Papi. Il Papa Francesco è il 266esimo a partire da Pietro, e in questa storia lunga di 2000 anni, di 20 secoli, chi detiene il primato è ancora San Pietro, anche se le date sono un po' mobili. Comunque, se accettiamo come credibile la data della morte di Cristo, il 7 aprile dell'anno 30, quindi non è il 33, e poi Gesù non sarebbe nato nell'anno 0 come dice il nostro calendario, ma sarebbe nato nel 7 o 6 prima dell'era volgare. Fu un monaco greco, Dionigi il Piccolo, che sbagliò i calcoli e stabilì come anno 0 quello che in realtà non è l'anno 0. Comunque, lasciamo perdere queste cose, noi fissiamo la partenza dall'anno 0, bene, dall'anno 0 oggi, fissiamo nell'anno 30 circa la morte di Cristo. Ecco, a partire da quel momento, ma già dal primato di Pietro a Cesarea di Filippo, fino alla morte di Pietro, che è una data mobile tra il 64 e il 68, non conosciamo esattamente la data della morte di Pietro, come pure quella di Paolo, sicuramente sotto la persecuzione di Nerone, quindi abbiamo un pontificato di almeno 35 o forse anche 38 anni. Va bene. E dopo di lui il secondo è stato Pio IX e il terzo è stato Giovanni Paolo II, perché è diventato Papa nel 1978 ed è morto nel 2005. Dall'ottobre a aprile sono quasi 27 anni, quindi è il pontificato terzo, se vogliamo guardare la cronologia dei Papi, che è durato più a lungo. Questo fatto determina un pochino anche la ricchezza dei documenti e la molteplicità delle attività, delle novità, anche se non è solo una questione cronologica, ma anche una questione di modernità. Il Papa ha avuto modo di viaggiare molto, perché poteva spostarsi con gli aerei e non con il canesse, come si faceva una volta, o a piedi, e comunque questo nulla toglie alla sua singolare personalità. E proprio per parlare dei suoi viaggi, gli amanti della statistica dicono che ha visitato 129 paesi, e curiosavo un pochino sulla piazza alcuni paesi, 129 nazioni, è stato in 129 nazioni, e sempre gli amanti della statistica hanno calcolato che abbia percorso qualcosa come 1.100.000 chilometri. Ma questo appunto perché ha avuto modo di vivere a lungo e di avere quasi verso la fine una buona salute. Anche se ricordiamo che colui che ha inaugurato veramente un'apertura mondiale è stato Papa Paolo VI, che verrà beatificato prossimamente il 19 ottobre, Papa Bresciano, che è della nostra città, Papa Paolo VI, il quale fu il primo, per esempio, a tornare in Terra Santa dopo San Pietro, cioè San Pietro che è il primo Papa è venuto via, poi nessun Papa era più tornato in Terra Santa, lui fu il primo, Giovanni Paolo II, poi Cernò, poi è andato Benedetto, poi è andato Papa Francesco, è diventato ormai un'abitudine, un felice appuntamento, ma chi inaugurò questi viaggi, e poi in Africa, e poi andò all'ONU, e poi andò in Oriente, nelle Filippine, insomma chi inaugurò veramente l'apertura dei grandi viaggi apostolici fu Papa Paolo VI. Il suo successore Giovanni Paolo I non ebbe modo, dati i suoi 33 giorni di pontificato, e poi chi girò davvero il mondo portando l'annuncio del Vangelo fu Giovanni Paolo II, che ripetutamente viaggiava. Ecco, questo un primo primato. Se vogliamo fare un salto alla fine, i suoi funerali, se non sono mal informato, sono stati l'episodio forse più pubblico. Le statistiche che ho letto dicono che ai suoi funerali parteciparono 4 re, 5 regine, 70 capi di Stato tra presidenti e primi e ministri, 14 capi di regioni e oltre 4 milioni di persone la visita durante l'esposizione, con funerali che fu uno dei grandi avvenimenti. Sempre per ricordare un po' le statistiche, il più grande avvenimento ecclesiale che la storia ricordi fu la giornata della gioventù a Manila 1995, dove le statistiche sono un po' oscillanti fra i 5 e i 7 milioni di partecipanti. Sembra l'evento, diciamo, ecclesiale più grandioso, sto parlando semplicemente di statistica, vero? Ma per dire come è davvero il Papa dei Guinness, dei primati della eccezionalità. La eccezionalità si vede poi anche nel suo magistero, ha scritto 14 encicliche, incominciando dal Redentor Hominis, poi tante altre che conoscete, tipo Laborem Exercens sul lavoro, Utunum Sin sull'unità, Mulieris Dignitatem sul valore della donna, Redentoris Missio sul valore della missione, e insomma encicliche, come sapete, sono l'opera, diciamo, più alta del magistero di un pontefice. Un pontefice parla tante volte, in tante occasioni, oppure scrive in tante occasioni, ma anche negli scritti, nelle parole c'è una specie di gerarchia. Quando si parla di lettera enciclica è la forma più solenne del magistero, perché altrimenti potrebbe essere un'esortazione apostolica, potrebbe essere un'altra forma, ma le lettere encicliche sono, diremmo, il massimo del magistero di un pontefice, e lui scrisse 14 encicliche, sempre perché ebbe la possibilità di un pontificato lungo, ma era davvero anche un lavoratore prodigioso. Chiacchiere di corridoio mi dicevano che al tempo di Paolo VI, certo lavorava sempre la segreteria del Vaticano, la Santa Sede, segreteria apostolica, nel senso che ci sono molte persone che lavorano per il Papa, però mi dicevano che Paolo VI chiedeva per tempo collaborazione, aiuti, eccetera, e invece sono chiacchiere vere, ma pettegolezzi di corridoio che accogliamo così col beneficio dell'inventario. Giovanni Paolo II chiedeva molto rapidamente collaborazione senza dare tempi molto lunghi. e sempre a partire da queste chiacchiere, questo dimostra un pochino anche il suo non solo carattere ma anche la sua forza fisica oltre che la forza morale, anche se è fortemente incrinata dopo l'attentato del maggio del 1981. Mi dicevano che quando ritornava dai viaggi apostolici il seguito era KO per un po' di giorni, lui andava un paio di giorni a Castel Gandolfo, insomma si rimetteva in forma, ricordando che un Papa, come del resto ogni persona pubblica, non può concedersi come noi o di dire qualche stupidaggine o di prendersi un po' di relax, perché ogni parola viene pesata e viene ingigantita dai mezzi di comunicazione e viene diffusa, per cui c'è, vorrei dire, anche una super attenzione che crea un pochino di stress, diciamo, un pochino di attenzione, ecco, per dire come anche da un punto di vista fisico era forte. Certo, l'attentato di Piazza San Pietro ha incrinato non poco la sua forte fisica. Comunque, Papa eccezionale anche per questo. Vi ricordo alcuni tra i suoi carismi, innanzitutto questo vi dicevo del lavoro, dell'attività, ma anche il suo carisma mediatico che tutti gli hanno riconosciuto, e qui è facile fare un confronto con Paolo VI, con Benedetto XVI, dove per natura, per carattere erano abbastanza riservati, dove l'aprirsi alla gente non dico fosse portato, ma non aveva quel carisma. Ricordiamo che Carlo Wojtyła da giovane ha fatto anche l'attore, oltre che scrittore di pezzi teatrali, di poesie, per cui questo carisma gli è venuto buono quando incontrava per esempio le masse, era direi anche per questo un attore nato, intendendo con questo il senso nobile del termine. Fu lui che nel 1984 istituì le giornate della gioventù, e questo è un altro suo carisma, cioè questa facilità di comunicazione con i giovani, con il loro linguaggio, con le loro abitudini. Lo ricordate tante volte quando batteva per esempio il piede con il ritmo della musica, quando non so, si metteva un fazzoletto, un cappello d'alpino per dire, o qualche cosa che i papi precedenti non avrebbero mai fatto. Vi immaginate un Pio XII che si mette il cappello d'alpino per esempio? No, erano altri tempi, erano altre persone, per cui semplicemente impensabile. E questo, diremmo, carisma mediatico adesso lo ritroviamo in Papa Francesco, per dire che ogni Papa poi ha le sue caratteristiche, ha i suoi doni, e lo Spirito Santo ci regala sempre il Papa giusto al momento giusto, quindi ogni confronto deve essere molto delicato e assolutamente non deve mettere uno contro l'altro, ma una diversità. Ora, questo suo carisma con i giovani, divenne vescovo giovanissimo a 38 anni, quindi lui è del 1920, aveva 38 anni, quindi nel 58, dico bene, e quando lo raggiunse la nomina di vescovo, sapete dove era? Era con un gruppo di giovani con il kayak su un fiume a fare così, andava molto spesso con i giovani, e naturalmente non era semplicemente un momento di divertimento o di sport, ma era anche un momento per stare insieme, un momento di catechesi, e poi anche un momento dove andava a sciare con i giovani, andava con il kayak sul fiume, e fu raggiunto quando appunto si trovava con i giovani, e fu informato di questo, che lo aspettava il cardinale Wyszyński per dargli la nomina, e gli ha detto va bene, appena ho finito con i giovani vengo, e poi è andato. Quindi a 38 anni, giovanissimo, era il più giovane vescovo della Polonia, venne appunto fatto vescovo, e venne fatto vescovo quando si trovava con i giovani. e con i giovani mantenne sempre un rapporto direi molto molto facile, molto familiare, direi quasi istintivo, anche se poi fu lui a scrivere una lettera per gli anziani, oltre che per gli artisti, fu lui anche a non mimetizzarsi dietro i paraventi del Vaticano. Per esempio ricordiamo le ultime immagini che facevano anche molto pena di un papa cadente che perdeva la saliva, che voleva parlare, non riusciva, cioè non si è sottratto, vorrei dire, ai mezzi di comunicazione anche nel momento umanamente del disfacimento, ma io credo che questi momenti siano stati forse anche i più fruttuosi da un punto di vista diremmo pastorale anche per tante persone lontane dal mondo della Chiesa, perché forse quando andava solo ad Amello a sciare con Pertini, forse qualcuno criticava o diceva comoda, qui va, usa gli aerei di Stato, quando lo vedevano così è l'accettazione anche di un decadimento, di un disfacimento che è tutto sommato naturale. Qualcuno ha una morte diremmo più rapida e meno sofferta, qualcuno ha invece un tipo di morte che non è immediata ma diciamo si protrae con una lunga anticamera. Ecco, e questo Papa che non ha avuto diremmo paura a mostrarsi anche nella sua fase del disfacimento fisico corporeo, anche questo lo considero un elemento che ha aiutato a umanizzare il papato, perché il papa che soffriva era sempre dietro le cortine delle mura vaticane e ben protetto, invece un papa che soffre. Un processo di umanizzazione del papato che sta raggiungendo con Papa Francesco diremmo la sua pienezza, un papa che è a misura d'uomo, per cui quei gesti che sembravano straordinari, perché si porta la borsa anziché farla portare a qualcuno che usa le scarpe che già aveva, ecco, ha fatto notizia sui giornali, è una cosa che lui ha sempre fatto e che ha continuato a fare con tutta semplicità e con tutta normalità, anche se adesso è il Papa. Ecco, sono elementi che ovviamente non toccano la sostanza, ma credo diano un forte contributo a questo processo di umanizzazione del papato, cioè il papa che non è un ET, un extraterrestre, non vive al di sopra di loro, ma vive accanto a loro, anche se rimane comunque il papa. Ecco, tutto questo processo vorrei dire di avvicinamento, per non parlare poi del cammino che ha fatto a proposito dell'incontro, della mano tesa alle diverse religioni e anche alle diverse denominazioni cristiane. Ricordiamo l'invenzione di Assisi, quando si sono trovati 120 rappresentanti, mi sembra il 1993, ma non ve lo garantisco, è la prima volta ad Assisi, 120 rappresentanti delle varie denominazioni cristiane, ma anche delle varie confessioni. Sono momenti che esprimono un cammino. Quando nella enciclica Ut unum sim, che tutti siano una cosa sola, ricordo che è una frase di Gesù che è diventata il titolo dell'enciclica, perché purtroppo sentiamo questa lacerazione tra cristiani cattolici, ma poi ci sono i cristiani protestanti, ci sono i cristiani ortodossi, e poi se andiamo nel sottobosco dei vari gruppi minori non la finiamo più. Cosa diceva il Papa? Diceva che non è che si possa mettere in discussione il papato, ma l'esercizio del papato si può rivedere, cioè come il papato è stato esercitato in questi ultimi secoli, non è detto che debba essere così. Quindi una lettura che a Pietro sia dato un primato non solo di onore, come dicono gli orientali, ma un primato di giurisdizione, questo non si può contrattare, questo lo dicono gli orientali, cristiani ortodossi per esempio, tutti sanno che gli ortodossi praticamente hanno i sacramenti come noi, la devozione a Maria, i santi, sono i più vicini a noi, hanno tutto come noi, l'elemento sostanziale che ci distingue è il riconoscimento del Papa. Cioè, per noi il Papa è il primo responsabile della comunione ovviamente con gli altri vescovi, quindi c'è un vero primato, diciamo, di giurisdizione, di potere. Loro dicono invece che è un primus inter pares, cioè sì, è un primato, ma non può per esempio andare a mettere il naso nelle altre chiese che nel mondo ortodosso sono chiamate autocefale, cioè nella chiesa di Grecia c'è il patriarca di Grecia che comanda la sua chiesa, ma non può interferire nella chiesa ortodossa di Romania, nella chiesa ortodossa di Russia, per cui ci sono tante cellule che vivono isolatamente. Bisognerebbe ricordare a questi nostri amici d'Oriente come mai fino al 1054, quando si è creato questo scisma, quando in Oriente c'era un concilio, c'era un sinodo, chiedevano i rappresentanti di Roma. Non richiedevano perché facessero un bel giro turistico, richiedevano per essere in comunione, ma poi la storia ha preso altre pieghe. Comunque il Papa dice, mettiamo in discussione non il primato ma il modo di esercitare il primato, però la sua voce è rimasta inascoltata. I passi li ha fatti anche col mondo luterano, col mondo anglicano. Ricordo che è il primo Papa della storia che si è andato in Inghilterra e abbia incontrato la regina Elisabetta. La regina o il re d'Inghilterra è anche il capo della Chiesa anglicana. Ma immaginate se avremo Carlo capo della Chiesa anglicana, non ci farà una bella figura la Chiesa anglicana. Comunque lasciamo perdere queste considerazioni, chiudo la parentesi. Sta di fatto che da quando c'è stato lo stacco con Enrico VIII della Chiesa anglicana, il re è oltre che capo politico, militare, è anche il capo religioso. Ecco, per la prima volta nella storia, siamo nel 1982 se ricordo bene, il Papa Giovanni Paolo II va in Inghilterra e incontra la regina Elisabetta II, praticamente il capo della Chiesa anglicana, per dire questi passi di avvicinamento, cioè sono tutte novità che la storia ha registrato e che viene, che noi sappiamo, non per ingigantire una figura che è già gigantesca e non ha bisogno di essere gonfiata, ma per capire anche la novità di questo apporto che grazie allo Spirito. Ricordo anche le notizie a proposito della sua elezione, che fu una sorpresa dopo secoli, diremmo, di papi italiani. Quando morì Giovanni Paolo I, c'erano, così raccontano le cronache, due correnti tra i vescovi italiani, scusate, i cardinali italiani, che a quel tempo erano ancora la maggioranza o comunque avevano un peso determinante, oggi molto meno, perché il collegio cardinalizio si è molto più internazionalizzato, giustamente. Ecco, c'erano praticamente due linee, il cardinale di Genova, che allora era Giuseppe Siri, il quale era il rappresentante un po', usiamo questa terminologia, un po' pacchiane, ma insomma per intenderci più sulla linea conservatrice, più un tradizionalista. E invece c'era il cardinale di Firenze, che era Pinelli, il quale era stato molto tempo vicino a Paolo VI e il quale rappresentava la linea un pochino più progressista, più avanzata. E praticamente i due gruppi erano così quasi ex aequo, e già da alcune votazioni si era creato una specie di stallo, e fu il cardinale Wyszyński che propose la candidatura di Karol Wojtyla, e i giornali, non so da quale fonte abbiano attinto, e quindi non è un gioco alla fede, però probabilmente hanno attinto Atene, si dice che all'ottavo scrutinio la fumata bianca con l'elezione di Karol Wojtyła il quale avrebbe preso 99 voti su 111, questo l'hanno detto i giornali italiani, perché di per sé i cardinali dovrebbero essere tenuti a un segreto, ma non è un dogma. Cosa significa? Se accettiamo come buona questa informazione, l'idea che poi la stragrande maggioranza, la quasi totalità diremmo, dei cardinali si è orientata, e fu questo un grande passo, perché dopo secoli, 400 e più anni, dove era un italiano a diventare papa, abbiamo la presenza di un papa non straniero, come diceva qualcuno all'inizio, e nella Chiesa non ci sono stranieri, semmai un papa non italiano, questo sì, ma non si può dire un papa straniero nella Chiesa. E praticamente si è aperta la strada, dopo di lui è venuto un tedesco, dopo di lui è venuto un argentino, e io dico che adesso siamo pronti ormai anche per un papa nero. Non so se il prossimo sarà Papa Nero, ma all'inizio il Papa Nero ormai si sono aperte delle porte che non si possono più chiudere, quasi che il prossimo Papa sia italiano, ma Karol Wojtyła abbiamo anche questa grande novità di un Papa che viene dall'est. Questo è un altro elemento, e qui cito una frase di Gorbaciov, il quale ebbe a dire che non ci sarebbe stata la caduta della cortina di ferro senza questo Papa polacco. Quindi ricordiamo alcune date: lui è eletto nel 78 e nell'89 cade il muro di Berlino. Naturalmente nel frattempo c'è tutta la vicenda di Solidarność in Polonia, è tutto un fermento, ma sicuramente credo la storia avrebbe preso un'altra piega e oggi non saremmo a questo punto della nostra storia senza questo Papa venuto dall'est. E qui capite anche lo stretto legame con Częstochowa, con la Madonna Nera, la fede dei polacchi, sono tutti elementi che entrano in questo enorme puzzle per la comprensione di un uomo così ricco, così complesso come Karol Wojtyła. E con lui la Chiesa praticamente si è internazionalizzata molto, ha compiuto dei passi, e questo con ogni Papa, perché, ripeto, lo Spirito Santo ci dà il Papa giusto al momento giusto. La provvidenza ha disposto perché così andava bene, e oggi, con il senno di poi, rileggendo la storia di questi ultimi decenni, diciamo davvero, la presenza di questo Papa ha dato non solo alla storia della Chiesa, ma anche alla storia civile, un orientamento nuovo. L'auspicio e l'augurio che si continui in una linea di progresso e non di stallo o di regresso.